E rieccoci, rieccoci in diretta, siamo in collegamento con la professoressa Grazia Ottin, che ringrazio e saluto. Buongiorno professoressa.
Buongiorno a tutti voi, davvero buon sabato.
Grazie. Allora, motivo della nostra conversazione, che come accennavo prima anche in apertura qui della trasmissione alle 8 ai nostri ascoltatori, e riguarda l'endometriosi, questa subdola patologia molto difficile da individuare talora, per cui si perdono veramente tanti preziosi anni prima di giungere a una diagnosi, e poi faremo proprio le domande specifiche alla nostra ospite. Una patologia molto complessa che richiede degli approfondimenti. Intanto, professor, che cos'è l'endometriosi?
Innanzitutto, buongiorno a tutti.
Grazie.
È la presenza di tessuto endometriale. E cos'è il tessuto endometriale? È quella parte interna della cavità uterina costituita da una mucosa che l'endometrio, che cresce sotto l'effetto degli estrogeni dopo la pubertà, si rigonfia di zuccheri, il glicogeno in particolare, nella seconda metà del ciclo dopo l'ovulazione grazie all'azione del progesterone, e va incontro a queste trasformazioni per essere il tessuto perfetto, la culla perfetta per accogliere un uovo eventualmente fecondato, quindi un embrioncino inizialissimo. Se questo non succede perché non c'è stato concepimento, ecco che il livello di estrogeni e di progesterone cade. Questo determina una infiammazione fisiologica, cioè naturale e necessaria, che è caratterizzata dall'essere finalizzata, cioè avere un obiettivo preciso, di breve durata e di intensità limitata a svolgere il proprio compito, che è finalizzata a che cosa? Nella caduta degli estrogeni e progesterone si muove il nostro sistema immunitario raffinatissimo, determina un distacco, noi diciamo a stampo, cioè contemporaneo, di tutta la mucosa dentro l'utero, e abbiamo, accompagnato da una modestissima perdita di sangue, abbiamo la mestruazione fisiologica normale, che può non dare dolore o darne un dolore veramente minimo. Quando noi abbiamo una situazione in cui l'endometrio si trova in sedi ectopiche, dal greco ectopos, che significa fuori posto, e quindi possiamo trovare l'endometrio nelle tube, nell'ovaio, nel peritoneo, nell'intestino, ma anche in sedi extra-addominali, come può essere, per esempio, ho avuto pazienti lungo il decorso dello sciatico, addirittura nel polmone, ecco che abbiamo l'endometriosi, cioè una malattia caratterizzata, ripeto, dalla presenza di endometrio in sedi anomali, cioè al di fuori della mucosa uterina, ma addirittura per esempio anche nel muscolo uterino, nel miometrio. In questo caso si parla di adenomiosi. Qual è il punto? Che questa mucosa, in qualsiasi punto dell'organismo si trovi, va incontro alle stesse trasformazioni della mucosa dell'endometrio all'interno dell'utero. Quindi cresce sotto l'effetto degli estrogeni, si sfalda sotto l'effetto della caduta di estrogeni e progesterone e sanguina ovunque si trovi. Il punto è che il sangue nei tessuti è un fattore di infiammazione e di dolore potentissimo, il più potente, per cui nel momento in cui noi abbiamo un'endometriosi, per esempio, sulla superficie dell'ovario o in peritoneo, e si libera anche una minima quantità di sangue in peritoneo, abbiamo un dolore tremendo. Ecco che allora capiamo perché. Da un lato questo dolore è inizialmente ciclico, cioè si ripresenta ogni volta che c'è la mestruazione. Due, è ingravescente, cioè peggiora di ciclo in ciclo, perché naturalmente l'endometriosi tende a progredire, a diffondersi sempre più se non la fermiamo con le opportune terapie, e soprattutto l'infiammazione che l'accompagna passa progressivamente dall'essere fisiologica, quindi finalizzata a rinnovare l'endometrio di breve durata e di intensità limitata, diventa progressivamente patologica, cronica, non ha più la capacità di seguire un progetto di rinnovamento, è un incendio, perché ricordiamoci che infiammare viene dal latino infiammare, che significa incendiare, quindi è un microincendio biologico che coinvolge milioni di cellule e crea una devastazione, per cui i tessuti vengono distrutti e sostituiti dal tessuto cicatriziale.
Ascolti, professoressa, prima di passare a quelli che sono anche i fattori, no? Come mai ancora oggi si fa così fatica a giungere a una diagnosi precoce nelle ragazze adolescenti quando cominciano ad avere i primi sintomi, al punto da orientarli in diagnosi tipo ansioso-depressiva o altri tipi di diagnosi che veramente nulla hanno a che vedere con questo aspetto? Perché è ancora così poco conosciuta?
Guardi, purtroppo noi medici dobbiamo fare molta autocritica. E perché? Perché ormai l'anamnesi, ossia la storia clinica accurata, quello che la paziente ci dice, sia che noi dobbiamo chiedere attivamente, sia riguardo alla storia familiare, sia riguardo alla storia personale, è ormai, come dice un mio collega, un atto rivoluzionario, sì. Perché non si chiede più, perché si fanno solo esami su esami su esami. E qual è il problema cardinale? Che l'endometriosi diventa visibile con gli attuali mezzi di indagine, ossia l'ecografia, sia pelvica che addominale, la risonanza magnetica o la laparoscopia, solo quando le lesioni hanno raggiunto almeno 2 mm. Uno dice, 2 mm è poco, è piccola. Certo. Dobbiamo ragionare in termini microscopici. Una lesione di 2 mm ha 14.400 cellule di media e può essere iniziata anni prima. Allora, il concetto di Saint-Exupéry, che l'essenziale è invisibile agli occhi, è che noi ormai siamo una medicina di San Tommasi, per cui facciamo la diagnosi quando vediamo la lesione. In realtà, l'eccellenza diagnostica è intuire che c'è un problema serio come l'endometriosi dai sintomi che la signora ha. Allora, vi posso dire tutte queste cose perché oltretutto ho fatto parte di un consenso, se si dice, internazionale a Strasburgo lo settembre scorso, e avevo proprio il compito di approfondire, perché poi diamo le linee guida, le raccomandazioni al mondo, su quelli che sono i sintomi di dolore, oltre che poi la sessualità, i sintomi precoci. E quindi abbiamo una documentazione ricchissima. Tra i vari studi più importanti c'è uno studio inglese fatto dai medici famiglia, perché loro centralizzano tutti i dati, e hanno studiato quanto? 5.540 donne con un'endometriosi dimostrata chirurgicamente e 22.000 controlli sani. Quindi uno studio poderoso. Sì. E che cosa ci ha dimostrato questo studio del 2008, ma non è ancora passato nella comunità scientifica? Ci ha dimostrato che se la donna ha le mestruazioni, pensate, abbondanti, ha 5 volte di più la probabilità di avere un'endometriosi, poi vedremo perché. Se ha mestruazioni dolorose, con questa probabilità del 9.8, quindi 10 volte di più. Se ha dolore e rapporti in profondità, con la penetrazione profonda, il rischio è di 9.4, quindi quasi 9.5. E se ha dolore pelvico, prima ciclico e poi cronico, questa probabilità sale a 13 volte tanto. Ma pensate, hanno anche visto che se una signora ha due sintomi, per esempio la mestruazione dolorosa e abbondante, il rischio è di 12 volte di più, e se ne ha tre arriviamo a 22.9. Quindi, quando una persona avendo tre sintomi e nessun segno ancora evidente ha 23 volte di più la probabilità di avere una malattia, ma ragazzi, ma la diagnosi va fatta. E soprattutto va fatta la terapia medica che blocca questo processo a cascata e peggiora sempre di più. E la terapia medica è una terapia o con soli progestinici, che sono analoghi, diciamo cugini del progesterone, che zittiscono lo sfaldamento, oppure estroprogestinici, però in continua, cioè evitando la mestruazione. Vi ricordo anche che normalmente la donna ha 13 mestruazioni l'anno, e quindi se noi non fermiamo questo processo, per 13 volte l'anno intanto dei dolori pazzeschi che vanno sempre peggio, e la malattia si allunga. Se pensate che il ritardo diagnostico è di 9-12 anni, sì. Pensate anche che il 70% delle donne che hanno poi un'endometriosi confermata con gli esami e la chirurgia avevano sintomi chiari di endometriosi prima dei 20 anni, il 70%, il che vuol dire che tutti noi dobbiamo tornare ad usare l'anamnesi, i sintomi, come veramente la via regia per una diagnosi precoce, che tra l'altro non costa nulla, perché basta ascoltare la paziente, mettere in fila i sintomi che ci dà, leggerli in maniera corretta dal punto di vista fisiopatologico e proporre delle terapie sensate. Dico subito che quando io dico di togliere la mestruazione, le mamme saltano per aria. Come fa la mia bambina, sua bambina, a stare senza mestruazione? Dico, signora, innanzitutto la mestruazione in questo caso crea un incendio e un dolore tremendo di sapore alla cattura, primo. Secondo, ricordiamoci che solo 100 anni fa in Europa, e questi sono dati pubblicati su Lancet, che è la nostra Bibbia, avevano in tutto l'arco della vita fertile 140-150 cicli all'anno, tutta la vita fertile, scusate. Certo. Adesso ne abbiamo 450-480 perché abbiamo la pubertà prima, non facciamo più figli, li allattiamo poco, il conto certo. È che abbiamo triplicato l'infiammazione associata alle mestruazioni, per cui se anche la facciamo mestruare due o tre volte l'anno è già, e poco, perché facciamo una terapia ormonale molto ben fatta, ecco che questa creatura torna a vivere, a studiare, a perseguire i propri sogni, a realizzarsi, e soprattutto non andare poi in infertilità, perché una delle conseguenze è quella, in dolore pelvico cronico che poi si associa a 50 altri dolori perché è un incendio che si diffonde sempre di più, e poi anche a rischio di menopausa precoce, perché tagli un pezzetto d'ovaio oggi, togli un'altra cisti domani, va a finire così, quindi una vita devastata perché non abbiamo fatto una diagnosi precoce.